Allora, l'Italia sta sperimentando una crescita economica modesta spinta dalle esportazioni. La priorità è rafforzarla. Lo ha affermato nel corso della notte, era l'una di questa notte più o meno, il Fondo Monetario Internazionale nell'Article 4, il quarto articolo, sull'Italia. La crescita va alimentata con riforme che affrontino la bassa produttività, l'inefficiente settore pubblico, il divario tra nord e sud del paese. Questo è quanto ha sentenziato nel corso della nottata il Fondo Monetario Internazionale, l'organismo diretto fino a qualche mese fa dal famigerato francese Dominique Strauss-Kahn, di cui molti di voi conosceranno le gesta e le imprese, ed ora diretto dal suo successore francese, l'omologo francese, chiamiamolo così, ricopre lo stesso ruolo, anche se non ricordo, credo che sia stato ministro delle finanze anch'egli in Francia prima di assurgersi a quel ruolo. Comunque adesso è stato sostituito, è rimasta sempre in mani francese quella poltrona, dalla ex ministra dell'economia francese Christine Lagarde. Perché vi abbiamo detto questo? Perché il Fondo Monetario Internazionale, che a volte sembra che sentenzi quale paese deve vivere e quale deve morire, poi capiremo fra poco con il nostro ospite Andrew Spenhouse, che fra poco sarà in linea con noi, cercheremo di capire insomma che cosa sta succedendo davvero. Comunque è stato detto che l'Italia deve assolutamente affrontare con le riforme la bassa produttività, l'inefficiente settore pubblico, il divario fra nord e sud. Quindi abbiamo un organismo mondiale che dice che il settore pubblico italiano è inefficiente. Benvenuto e grazie per essere qui con noi, Andrew Spenhouse di Movisol. Allora, partiamo da queste... Oggi è una giornata un po' particolare con i problemi tecnici, ma li abbiamo risolti. Allora, torniamo a quanto accaduto nel corso della notte. Il Fondo Monetario Internazionale si occupa in modo diretto dell'Italia, ha detto queste determinate cose, quindi riforme portate al miglioramento della crescita, alla sistemazione della pubblica amministrazione e alla riduzione del divario nord-sud. Qualcuno ha detto è una sentenza di condanna per l'Italia, qualcuno dice è la parola fine sui progetti di fumosi di riforme italiane, qualcun altro invece dice forse questo è l'ultimo avvertimento prima del baratro. Che cosa c'è dietro? Voi di Movisol come la vedete?
Intanto quando il Fondo Monetario Internazionale parla di riforme importanti per un paese, e se fa anche qualche quando dice è positivo che l'Italia cercherà di azzerare il deficit eccetera, questo è il bacio della morte. Insomma, se i programmi del Fondo Monetario Internazionale funzionano, un paese viene distrutto. Questa è la dimostrazione storica che abbiamo dai paesi dell'Africa, dell'America Latina e molto più recentemente dalla Grecia. Un anno fa il Troika, cioè Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea, Commissione Europea, hanno detto alla Grecia come fare per fare riprendere l'economia e abbiamo visto che non funziona per nulla.
Il Fondo Monetario Internazionale che cosa rappresenta ufficialmente e invece quali obiettivi si pone? Lindon LaRouche ha analizzato il ruolo sullo scacchiere, sullo scenario mondiale di questo organismo.
Sì, rappresenta semplicemente è l'espressione degli interessi del monetarismo internazionale, cioè di chi vuole gestire l'economia internazionale attraverso delle regole che vietano la sovranità economica, la sovranità nazionale, e permettono invece ai grandi capitali, ai gruppi oligarchici di finanza a controllare. Perché quando il Fondo Monetario Internazionale impone le regole sono sempre che lo Stato non deve avere un ruolo. E quindi se qualsiasi paese che si trova in difficoltà deve affidarsi alle riforme di mercato. No? Per fare questo deve attuare tutti i paletti indicati da questi organismi sovranazionali, che non permettono mai di prendere gli interventi incisivi per cambiare la direzione, perché va detto subito in questa situazione dove si parla di manovra, dove Mario Draghi adesso si erge a capo d'Italia, a primo ministro, no, anche adesso va alla BCE, quindi pensa di essere già primo ministro italiano. Con Italia al bilancio non si risana mai un paese. Non funziona. Tagliando il bilancio, tagliando la spesa sociale, gli investimenti, ma anche gli sprechi, non si risana un paese. È solo con la crescita economica vera.
Però si aiutano le banche in questo caso. Si aiutano le banche.
Beh, senz'altro, l'obiettivo di tutti i salvataggi europei, lo vediamo dall'Irlanda, la Grecia, il Portogallo, è permettere a questi paesi di ripagare le banche che hanno acquistato i titoli o i titoli, anche i derivati sul debito di questi paesi. Quindi salvataggi che poi vengono dalle tasche dai contribuenti, ricordiamoci l'Italia contribuisce un bel po' di miliardi per questi salvataggi, vanno direttamente nelle casse delle banche, mentre viene chiesta alla popolazione di stringere la cinghia.
Da questo punto di vista è così auspicabile che l'euro sopravviva? Che fine farà l'euro in questo momento, secondo voi?
Se vogliamo sopravvivere noi, bisogna abbandonare l'euro. L'euro sta crollando da solo, l'euro. Quindi la questione non è di fare una decisione, una discussione astratta su cosa succede e non succede. L'euro, come è organizzato adesso, si basa su quelle stesse regole del Fondo Monetario Internazionale di cui parlavo prima. Cioè l'Unione Europea è diventata, il Fondo Monetario Internazionale è diventata la stessa cosa. Impongono delle regole sui paesi che vietano la crescita economica.
Ecco, ma questo fatto che siano uguali i due organismi è dovuto forse solo al fatto che il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale sia sempre un francese, prima il famigerato, come l'ho definito io, Dominique Strauss-Kahn, ora Christine Lagarde, oppure c'è qualcosa di più, c'è una guida europea, c'è una regia europea sul Fondo Monetario Internazionale che magari contrasta con la visione di Ben Helicopter Bernanke, come lo chiamate voi, dall'altra parte dell'oceano. Bernanke, che poco fa ha parlato, ha detto di tutto e di più, tra l'altro.
Io non lo vedrei tanto come una cosa europea o americana. Questi organismi, cioè per convenzione, il Fondo Monetario Internazionale viene gestito, guidato da un europeo, di solito un francese, appunto più recentemente poi c'è stato un tedesco, ma mentre la Banca Mondiale la guida va a un americano. È un gentleman's agreement tra le parti per fare questo, però l'espressione è comunque della stessa politica. Per esempio, si diceva prima del 2008-2009 che negli Stati Uniti stampano un sacco di soldi, fanno i salvataggi, ma qui in Europa non faremo queste cose. Grande balla, perché l'Europa ha fatto esattamente questo, la Banca Centrale Europea ha stampato centinaia di miliardi, trilioni in realtà, di euro per i salvataggi. Quindi l'euro in questo senso non funziona. La questione è: cerchiamo una scialuppa di salvataggio. Chi ha il coraggio di dirlo? Qualcuno in Italia l'ha detto prima Paolo Savona, poi si è creata una discussione. È chiaro che se vogliamo cambiare la situazione bisogna rompere le regole restrittive, no, dell'euro, che prima era Maastricht, patto di stabilità eccetera, e riappropriarsi della sovranità economica. Questo non significa non collaborare con gli altri paesi, anzi, in questo momento quello che ci vuole veramente è un'alleanza tra i grandi paesi europei per metterlo, diciamo, nel sedere agli speculatori.
Chi sono questi speculatori, Andrew Spendhouse? C'è un modo per definirli, per identificarli? Ci sono? Oppure anche qui
a volte ci sono nomi e cognomi.
Brancoliamo nel buio anche qui.
A volte sono i nomi e cognomi, sono i grandi hedge funds. Chiaramente il nome più evidente che si è saputo già in passato era George Soros, che dà un esempio. Nel 92 Soros prende una posizione, delle posizioni contro la lira italiana e la lira sterlina inglese, facendo massicce speculazioni, gli altri vanno dietro e quindi viene una decisione presa da pochi, diventa una realtà in cui Soros guadagna miliardi di dollari e la gente perde tenore di vita. Adesso la stessa cosa, qualche tempo fa pare sia stata una riunione di vari hedge fund negli Stati Uniti che hanno individuato come prossimo anello debole l'Italia, no? E quindi l'Italia, siccome ha un debito pubblico grosso, di cui adesso la metà circa è in mano alle banche straniere, molte delle quali francesi, no? Viene vista come un'occasione ghiotta, quindi si crea una crisi. Non è che c'è una crisi italiana di per sé. C'è una crisi italiana perché c'è un sistema che permette a questi speculatori di attaccare le nazioni. E perché c'è un sistema politico europeo, dell'Unione Europea soprattutto, e poi, ahimè, anche nella testa di molti politici, se non la maggioranza, no, in questo paese ed altri, che vieta le misure necessarie per rilanciare l'economia.
Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico la situazione qual è? Ben Bernanke oggi ha detto molto pochi minuti fa, anzi intorno alle 17.30. L'aumento del tetto del debito negli Stati Uniti e la crisi del debito europea sono preoccupazioni, ha detto Bernanke. Oggi ha parlato in audizione alla Commissione Servizi Finanziari della Camera. Bernanke respinge le critiche sui costi dell'allentamento monetario, dicendo avrebbe avuto sul governo l'allentamento monetario della Fed non è costato nulla al governo. La Fed è un centro di profitti importante per il governo americano. Insomma, ha detto davvero tanto. Parlando del default degli Stati Uniti, Ben Bernanke ha detto che causerebbe una grande crisi con ondate di shock nel settore finanziario. Che cosa succede anche di là?
Beh, c'è una battaglia politica sulla questione del tetto del debito negli Stati Uniti che di per sé ha poco a che fare con un cambiamento potenzialmente positivo, nel senso che non c'è nessuna delle due parti che vuole fare una cosa positiva. I repubblicani utilizzano questo tetto, il fatto di dover emettere più titoli pubblici, essenzialmente più titoli di debito, usano questo come ricatto contro i democratici, dicendo noi vogliamo massicci tagli nella spesa sociale. Loro propongono di privatizzare il Medicare, no? cioè l'assistenza sanitaria per gli anziani e tante altre cose. Obama è fin troppo disponibile a fare questi tagli, fino al punto di offrire dei tagli non solo al Medicare ma anche alla Social Security, alla pensione, mentre nessuno purtroppo in questo gioco delle parti parla di quello che deve essere fatto. Però c'è un bel movimento però negli Stati Uniti tra vari democratici e anche repubblicani nella direzione di Glass-Steagall, di riorganizzare il sistema bancario per separare tutta questa parte speculativa dalla parte produttiva dell'economia. La questione della Fed, la Fed che è un centro di profitto per il governo americano, in questi giorni si sta facendo un po' di propaganda in questa direzione, dicendo che i grandi salvataggi in realtà hanno portato un profitto per lo Stato americano, no? Che se uno guarda i conti in un certo modo, molto restrittivo, è vero da come lo dicono. Il problema è il profitto che creano è solo per il settore finanziario dell'economia. Cioè hanno buttato 10 trilioni o forse di più, gran parte in prestiti, no? Nei settori finanziari per garantire la sopravvivenza del parassita, cioè della parte peggiore dell'economia, della parte che sta rovinando tutto il resto. Noi dobbiamo mettere le regole molto chiare, come nella situazione del debito, l'attacco all'Italia, dobbiamo vietare i derivati sui titoli di Stato, dobbiamo vietare la vendita allo scoperto, dobbiamo vietare qualsiasi commistione tra questa parte del casinò e l'economia reale produttiva.
Andrew Spenhouse, grazie per essere stato con noi. Torneremo davvero con questo argomento a parlarne, magari con l'aiuto anche del professor Paolo Savona, che prima ha evocato e che abbiamo già avuto ospite tutti assieme per cercare di capire qualcosa in più. Grazie ancora e buon lavoro.
Va bene, buonasera a tutti, goodbye.